Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa che si occupa dell'attualità del continente africano. Per questo 24 di luglio faremo il punto sulla situazione della devastante guerra in Sudan. Dopo 16 mesi di conflitto parleremo delle tensioni in Kenya, che non si ferma la protesta dei giovani contro il governo Ruto, il Fondo Monetario Internazionale e i governatori, e il contagio delle proteste keniane in Uganda, dove a Kampala hanno cominciato a protestare l'opposizione e i giovani contro la corruzione e il governo del presidente Museveni.
Africa, 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 wanna be free.
E quindi partiamo dal Sudan perché le ultime notizie, insomma, sono decisamente drammatiche. Circa 800.000 persone sono intrappolate a El Fasher, capitale del Nord Darfur, a causa della mancanza di cibo, acqua e cure mediche, e come ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un comunicato stampa. Il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Sudan ha affermato che gli intensi combattimenti fra le forze di supporto rapido, RSF, e le forze armate sudanesi, le SAF, hanno reso l'accesso a El Fasher assolutamente impossibile. Mentre intanto le parti continuano le discussioni a Ginevra e in Svizzera, discussioni che si sono concluse con un nulla di fatto. Ampie porzioni del territorio sudanese sono colpite dai combattimenti che sono iniziati il 15 aprile 2023, con ostilità che coinvolgono armi pesanti, aerei da combattimento, che si diffondono dalla capitale Khartoum alle altre regioni e altri stati, anche la vasta regione occidentale del Darfur. Il funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto esplicitamente: Darfur, Kordofan, Khartoum e Al Jazeera sono quasi completamente tagliati fuori dagli aiuti umanitari a causa dei combattimenti in corso. La situazione in Darfur è particolarmente preoccupante perché i feriti in luoghi come il Fasher non possono ricevere le cure urgenti di cui hanno bisogno, con bambini, donne incinte e madri che allattano e che soffrono fame. La dichiarazione spiega che le scorte sanitarie esistenti sono state utilizzate tutte per rifornire alcuni ospedali di El Fasher, ma questo non è né sufficiente né sostenibile. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari continua a negoziare con le parti in conflitto per consentire la consegna di aiuti umanitari tramite camion, ove possibile. Riportando le testimonianze dirette dei rifugiati incontrati in Chad, il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità in Sudan racconta che la ragione principale per cui questi profughi lasciano il Sudan è la fame e la carestia, perché hanno riferito che non c'è la sicurezza, manca l'accesso ai servizi di base e poi soprattutto non c'è niente da mangiare. Una donna fuggita dal Darfur ad Adre, vicino al confine con il Chad, aveva camminato per 3 giorni con i suoi figli in cerca di sicurezza, senza cibo, durante l'intero viaggio. E ha detto: tutto quello che usavamo localmente per produrre il cibo da mangiare è stato preso dai combattenti. La risposta umanitaria in Sudan in questo momento non è sufficiente, soprattutto è sottofinanziata, perché i finanziamenti previsti sono stati raggiunti solo al 26%. E il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Sabani, descrive la situazione come una delle peggiori al mondo. La fornitura di aiuti umanitari e la protezione dei civili sono fra i punti chiavi, oggetto di discussione nei colloqui che erano stati portati avanti attraverso le Nazioni Unite tra i rappresentanti dell'esercito sudanese e dell'RSF, iniziati la scorsa settimana a Ginevra sotto gli auspici dell'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sudan, Ramtane Lamamra. Ma non si riesce a raggiungere un cessate il fuoco. Possiamo almeno garantire la protezione civile e aprire dei corridoi umanitari. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce inoltre che dopo 15 mesi di guerra il Sudan sta sperimentando il calo più forte a livello mondiale nella vaccinazione infantile, con tassi di copertura che sono scesi dal 75% 50% nel 2022 al 57% nel 2023. E secondo le ultime stime sull'immunizzazione globale per il 2023, praticamente quasi 700.000 bambini in Sudan non sono affatto vaccinati contro malattie mortali come il morbillo e la difterite. Quindi il quadro sanitario è veramente impressionante. Ma andiamo a vedere qual è la situazione sul campo, la situazione della guerra, perché questa guerra si sta estendendo praticamente a tutte le regioni del Sudan. Guerra che è arrivata al sedicesimo mese fra le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido. Guerra che continua a espandersi. Radio Dabanga, che è una radio che fa un'informazione molto puntuale sulla guerra, ha dato uno sguardo patto sul popolo sudanese e sulle varie aree di controllo da parte delle parti in guerra del Sudan. La portata delle operazioni militari si espande ormai nella maggior parte degli stati del paese e la sofferenza dei cittadini è evidenziata dal numero degli sfollati, con oltre metà dei sudanesi che affrontano una crisi alimentare e ha bisogno di aiuti umanitari più di qualsiasi altro paese al mondo. L'organizzazione The International Organization for Migration Displacement Tracking Metrics, che monitora gli spostamenti di popolazione in seguito alla guerra, che fa riferimento all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha riferito il 25 giugno scorso che ci sono 10.540.000 sfollati in quasi 8.500 località del Sudan e in tutti i 18 stati sudani. E inoltre l'organizzazione ha detto che quasi 2.200.000 persone hanno attraversato i confini verso i paesi vicini dal 15 aprile 2023, quindi c'è un flusso di profughi verso i paesi vicini che sicuramente non sono attrezzati per poter accogliere questi profughi, che è veramente enorme. La guerra ha causato peraltro migliaia di morti e ferite e un drammatico aumento delle violazioni dei diritti umani in tutto il Sudan. Secondo l'Armed Conflict Location Event Data Center, ACLAD, dallo scoppio della guerra fino al 5 luglio in Sudan sono stati registrati più di 6.700 scontri armati, con quasi 19.000 morti. A giugno c'è stato un rapporto per il Sudan Transparency and Policy Tracker che ha dettagliato i casi di violenza sessuale e di genere, che sono diventati uno strumento di terrore e di persecuzione etnica. La campagna Insieme contro lo stupro e la violenza sessuale ha documentato 28 nuovi casi di stupro solamente dal 31 maggio al 30 giugno. E fino adesso ne sono stati documentati 440, solo quelli dettati, ma è diventata una pratica purtroppo odiosa e di massa. La guerra si è estesa a 14 dei 18 stati sudani, dire Khartoum, che è la capitale, Gezira, Sennar, i 5 stati Fur, i 3 stati del Kordofan, mentre si segnalano battaglie nella parte occidentale di El Gedaref, vicino alla città di El Faou. Se noi prendiamo una cartina del Sudan e vediamo come le zone che sono sotto il controllo delle forze di supporto rapidi MT vanno dal West Darfur fino quasi al confine con la regione del Nilo Bianco, mentre invece l'altra parte, quella orientale, è invece controllata dall'esercito che controlla anche le rive del Nilo. Di fatto il paese è praticamente diviso a metà. Consideriamo che è un paese enorme quello del Sudan. E ieri, peraltro, i missili antiaerei delle forze di supporto rapide hanno preso di mira anche l'aeroporto di Kenana, nello stato del Nilo Bianco, e gli aerei di guerra dell'esercito hanno lanciato attacchi sui siti dell'RSF a Sennar, quindi si estende questa guerra. Solo alcuni stati, come quelli del Kassala, Port Sudan, North Skate e Blue Nile, rimangono sotto il pieno controllo dell'esercito, che ha perso molto terreno. L'associazione di cui abbiamo detto prima, l'ACLAD, ha segnalato un'escalation degli scontri fra il 1 giugno e il 5 luglio, con un aumento del 20% rispetto alle 5 settimane precedenti. E la maggior parte di queste battaglie erano legate ai combattimenti a Khartoum e nel Nord Darfur. Nel Sudan centrale, il Gezira è ormai sotto il controllo delle forze di supporto rapido da dicembre e la milizia controlla anche El Geteina, nello stato del Nilo Bianco. Diverse città dello stato del Nilo Bianco sono ancora sotto il controllo dell'esercito, sono state prese di mira però dai droni negli ultimi 2 giorni. E quindi alcune fonti militari si aspettano una diminuzione del ritmo di questo conflitto, soprattutto nell'area del Sudan centrale, perché ci saranno probabilmente delle forti piogge, è previsto la stagione delle piogge. Andiamo a vedere il Sudan sudorientale, che in questo momento è conteso, ed è molto importante soprattutto l'area del Sennar, perché questo confina con altri stati, oltre ai confini con il Sud Sudan e l'Etiopia, e soprattutto quest'area contribuisce in modo significativo alla produzione agricola nel Sudan. Ed è contesa in questa guerra, ha raggiunto i confini di 5 dei 7 paesi del Sudan che confinano con il Sudan: la Libia, il Chad, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Etiopia, mentre Egitto ed Eritrea rimangono, non sono coinvolti in questo momento dal conflitto dal punto di vista dell'afflusso dei profughi. Nel Kordofan occidentale le milizie MT, Forze di Supporto Rapido, hanno recentemente preso il controllo di El Meiran, dopo aver preso il controllo della capitale dello stato del Kordofan orientale, il Fula. L'unica base dell'esercito rimasta nello stato si trova a Baba Nusa, che è sotto assedio da diversi mesi, senza che comunque le forze di MT abbiano fatto alcun progresso. Siccome le forze di MT controllano gran parte del Kordofan occidentale del Sennar, ora hanno accesso a molteplici rotte che portano verso il Sud Sudan. E i combattimenti si sono estesi a est, alla periferia di Gedaref, al confine con l'Etiopia, al confine settentrionale del Giornino Azzurro. Insomma, non si ferma questa guerra. E poi, peraltro, è una guerra in cui viene utilizzata l'aeronautica e i droni. Questo fine settimana l'aeronautica sudanese ha bombardato i siti di Geneina e Niala, che sarebbero le capitali dell'Africa occidentale e meridionale, che sono sotto il controllo delle forze di supporto rapido dallo scorso anno. E a Niala sono stati colpiti l'ospedale femminile e materno, il principale deposito di benzina, e gli uffici della polizia doganale. E le persone che sono sotto assedio a El Fasher hanno riferito che forze di supporto rapido hanno bombardato i confini orientali e meridionali della città. Poi sono fermati a causa delle tempeste di polvere già. E quindi ci troviamo di fronte a una situazione per cui entrambi i contendenti bombardano la popolazione civile. Peraltro, la popolazione civile è coinvolta anche, non solamente perché è vittima delle guerre. Infatti, l'esercito ha invitato gli abitanti dei quartieri di El Salam e di El Weida, nella capitale dello Stato, parliamo del Nord Darfur, di ritornare alle loro case a causa dell'avanzata verso sud, e l'esercito ha fornito armi ai giovani di questi due quartieri per difendere le loro case. Quindi vengono di fatto arruolati forzatamente. Tutte le reti di comunicazione del Fasher continuano ad essere interrotte, mentre funziona solamente Starlink. Nella capitale Khartoum, l'RSF controlla ancora parte di Khartoum, nonostante l'esercito abbia ripreso il controllo di Omdurman a marzo, che è la città gemella di Khartoum. A Omdurman l'esercito si sta attualmente espandendo verso Umbadà, e un portavoce dell'esercito ha detto domenica che hanno effettuato diverse operazioni nella capitale, provocando l'uccisione di più di 100 membri della RSF e il ferimento di molte altre dozzine, e distruzione di diversi veicoli. E l'esercito ha anche annunciato che tenterà di aprire un'apertura verso il Qadaro e altre aree. Continuano poi bombardamenti sulla raffineria di petrolio di El Jeili, sempre a nord di Khartoum. E questa situazione, ci sono partiti i negoziati indiretti fra le forze armate sudanesi e le forze paramilitari per il porto rapido a Ginevra fra l'11 e il 19 luglio, che però si sono conclusi senza raggiungere un accordo sul passaggio sicuro degli aiuti umanitari in Sudan. A seguito dell'incontro, le forze di supporto rapido hanno invitato l'ONU a istituire uffici nelle zone sotto il loro controllo. L'inviato speciale del segretario generale dell'ONU in Sudan, che aveva invitato i belligeranti ad accordarsi sulla protezione dei civili durante i combattimenti e sulla consegna degli aiuti umanitari, ha dichiarato in un comunicato stampa che le discussioni svoltesi dalle delegazioni di entrambe le parti a Ginevra costituiscono un incoraggiante passo iniziale in un processo più complesso. Quello che di sicuro rimane è la situazione umanitaria, che è catastrofica e peggiora ogni giorno. E quindi è fondamentale, questo dice l'inviato dell'ONU, un'azione urgente per garantire che l'assistenza umanitaria raggiunga in sicurezza tutti coloro che ne hanno bisogno, per garantire la protezione di tutti i civili in Sudan. E questo non sta avvenendo, e soprattutto non avviene anche perché questa guerra, che è una guerra che ormai ha raggiunto i 16 mesi, estremamente cruenta e che colpisce in maniera diretta la popolazione civile, non è praticamente raccontata dai media mainstream, è totalmente ignorata, e questo sicuramente non aiuta a fare in modo che possa crescere una coscienza rispetto a quello che sta avvenendo in Sudan. Andiamo in Kenya, dove il movimento di proteste che ha scosso il Kenya non si ferma, ma anzi, in qualche modo, individua altri obiettivi più significativi. Ha individuato il Fondo Monetario Internazionale come ispiratore e responsabile della legge finanziaria 2024 che è stata dettata dall'8, e gli aumenti delle tasse proposti da questa legge hanno spinto in piazza i giovani che brandivano cartelli in cui si diceva esplicitamente: il Fondo Monetario giù le mani dal Kenya, e anche accuse dirette contro il Fondo Monetario che impone la schiavitù moderna, come giustamente la. Il disegno di legge presentato il 18 giugno da Ruto prevedeva nuove tasse su articoli di utilizzo comune come assorbenti, pannolini, pane, latte, considerati dal Fondo Monetario una condizione necessaria, queste tasse, per ottenere il sostegno finanziario. Una dichiarazione rilasciata a giugno, in una dichiarazione rilasciata a giugno, il Fondo Monetario ha accolto con favore la proposta di bilancio per il prossimo anno fiscale, ritenendola coerente con l'esigenza di un sostanziale e immediato consolidamento del bilancio, vale a dire una riduzione della spesa pubblica o un aumento delle entrate. E questo era l'obiettivo di fondo dell'aggiustamento strutturale che era stato imposto al governo keniano dal Fondo Monetario Internazionale. Tra i critici di queste misure, oltre ai manifestanti, queste misure imposte dal Fondo Monetario, c'è per esempio Action Aid Kenya, che ha affermato che le proteste hanno mostrato il condizionamento della politica del Fondo Monetario Internazionale. E l'associazione Action Aid Kenya ha esortato il Monetario a rivedere urgentemente la sua analisi sulla sostenibilità del debito, per includere la capacità del governo di finanziare quello che è la soddisfazione dei bisogni sociali di base, per cui la sanità pubblica, l'istruzione, prima di pagare i debiti. Il Fondo Monetario non ha imparato nulla dal fallimento della loro politica rispetto ai governi africani in passato, a partire proprio dai programmi di aggiustamento strutturale degli anni Ottanta, che hanno provocato peraltro molte rivolte, perché poi portavano direttamente al taglio degli stipendi dei dipendenti pubblici, al vero e proprio affamamento. Aumentare le tasse per pagare il servizio del debito, invece di affrontare i problemi fondamentali, è una ricetta che porta direttamente al disastro e nel caso specifico del Kenya è stato un colpo di troppo alle spalle dei keniani che già peraltro continuano a stringere la cinghia e a sopportare il peso delle misure di austerità del governo. Si è espressa anche Human Rights Watch che ha affermato che l'iniezione diffusa in Kenya, dove peraltro l'evasione fiscale delle imprese è endemica, dovrebbe ricordare al governo keniota e al Fondo Monetario Internazionale che non possono sacrificare i diritti in nome della ripresa economica. La sostenibilità economica può essere raggiunta solo con un nuovo contratto sociale che aumenti i redditi in modo equo, li gestisca in modo responsabile e finanzi servizi e programmi che consentono a tutti di realizzare i propri diritti. Certo, ci vorrebbe, diciamo così, un altro tipo di governo. Il 20 luglio i keniani di tutti gli Stati Uniti, perché si muove anche la diaspora, si sono riuniti a Washington DC per protestare, per esprimere indignazione per le politiche del Fondo Monetario in Kenya, seguendo l'hashtag diaspora hashtag Occupy IMF. E i keniani all'estero hanno partecipato anche alla giornata globale di azione contro il Fondo Monetario Internazionale il 22 luglio per denunciare 80 anni di saccheggio e dettami imperialisti. Alcuni responsabili della strategia macroeconomica di asset management che hanno sede a Londra, Finn Partners, per esempio, dicono che il Fondo Monetario è sempre consapevole delle proteste, cioè quando il Fondo Monetario negozia con i governi, i leader di paesi come Egitto, Pakistan, Nigeria o Kenya, gli dicono che c'è un limite a ciò che la nostra gente è disposta ad accettare. E in Kenya il governo ha oltrepassato, è andato ben oltre. Le condizioni per il sostegno del Fondo Monetario sono che i governi rafforzino l'amministrazione fiscale, migliorino la trasparenza, combattono la corruzione, difendono lo Stato di diritto, ma misurare i progressi in questi ambiti è un po' difficile. Il Fondo Monetario è più simile a un direttore di banca. Alla fine vuole sapere che sarà ripagato e che sarà il primo a essere ripagato quando verranno richiesti. E questa è l'analisi che fa questo responsabile della strategia macroeconomica presso il Finn Partners, che è un asset management con sede a Londra focalizzato sui mercati emergenti. Poi ci sono anche altri, vengono riportati dai media anche altri punti di vista, come quello di Carlos Lopez, che è un economista dello sviluppo ed ex segretario esecutivo della Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite, che ammette che il Fondo Monetario è ossessionato dagli obblighi esterni piuttosto che dall'impatto sulle popolazioni. Ma dice anche che i problemi del Kenya sono reali. Effettivamente i suoi politici sono quelli meglio pagati dell'Africa. Il presidente viaggia più di tutti, c'è la corruzione, il governo ha appena deciso di rinnovare il parco veicolo. Insomma, i keniani hanno motivo di averne abbastanza, perché il problema è un problema di cattiva gestione del paese, aggravato dalle regole cappio stringente del sistema finanziario internazionale e dagli alti interessi del debito. Per affrontare questa situazione, Ruto, che ha fatto il presidente keniano, ha nominato 11 ministri che dovrebbero formare il cuore di un nuovo governo, la cui missione sarebbe quella di placare le proteste che scuotono il paese da più di un mese. Ma la coalizione di opposizione, che si chiama Azimio, ha annunciato che non parteciperà a quel governo, denunciando questi cambiamenti come cosmetici. E infatti non parteciperanno, né sosterranno il governo allargato, l'unità nazionale proposta da Kenya Kwanza, che sarebbe l'organizzazione, il partito di Ruto, finché resterà in vigore il regime di Ruto, non cambierà assolutamente nulla. E l'annuncio del presidente equivale alla riconferma di diversi alleati politici chiave all'interno del suo governo e difficilmente potrà placare la rabbia, anzi è molto probabile che l'annuncio di questo rimpasto rafforzi la preoccupazione che egli non comprende, la certezza, diciamo così, che egli non comprenda le preoccupazioni della gente. E dopo aver attaccato il governo, il capo dello Stato, il fondatore internazionale, le leggi finanziarie, i manifestanti keniani stanno mobilitando anche contro i governatori, che accusano di corruzione e incolpano per il deplorevole stato di servizio nel paese. Tra i governatori presi di mira c'è Hilary Berchok, della contea di Bomet, nella Rift Valley, che è accusata di non aver mantenuto le promesse di migliorare lo stato deplorevole delle strade della contea, di portare l'acqua in ogni casa. Si è difesa dalle accuse dicendo che c'erano stati i suoi nemici politici, che avevano orchestrato delle proteste per eliminare il suo lavoro, ma In realtà Hilary Berchok è stata presa di mira dai manifestanti, come è stato preso di mira Benjamin Cheboi, che non ha avuto proprio il tempo di rilasciare dichiarazioni, si è chiuso nel suo ufficio, è stato assediato perché lì hanno fatto irruzioni i manifestanti. Qui parliamo sempre della contea del Rift Valley, e quindi si parla di altri governatori di contea che, per esempio, devono giustificare le spese per un importo di 6 miliardi di shilling keniani, 4,5 milioni di euro, spese che non si capisce come siano andate a finire. A Mombasa, anche in contea portuale, i manifestanti hanno tentato di invadere gli uffici del governatore, ma lì sono stati respinti dalla polizia. Quindi questa ondata di cambiamento che sta attraversando anche contee si intensificherà. È la richiesta per un governo decente e irrefrenabile. I leader i keniani vogliono dei leader che affrontino attivamente i loro problemi. E le proteste antigovernative che scuotono il Kenya da più di un mese di Cheruto rischiano di distruggere il paese. E lui promette che tutto questo finirà, nonostante l'annuncio del ritiro del progetto di bilancio, e i manifestanti continuano a scendere in piazza. E diciamo che di fronte a questa situazione, il 18 luglio il Tribunale ha sospeso il divieto di manifestazione in centro della capitale Nairobi, che era stato decretato dalla polizia. C'è stato anche un altro aspetto, un'altra conseguenza di queste proteste, perché il 12 luglio scorso sono stati trovati i resti di 6 persone, identificate come donne, in una vecchia cava, oggi ricoperta dalla spazzatura, a 2 passi da una caserma della polizia nei sobborghi di Nairobi. E diciamo che si sa ancora molto poco di questo fatto, però pare che le ipotesi siano svariate, ma anche se le autorità dicono che tratta forse di un serial killer, in realtà la tesi, diciamo così, più veicolata e anche quella più inquietante è che possa invece essere una conseguenza della repressione contro le rivolte recenti, anche, e che possa essere coinvolta la stessa polizia kenyota contro la quale l'autorità di controllo, sia statale, pare avesse già avviato un'indagine. Dietro a questi omicidi di massa potrebbe esserci la CIA, appunto il Police Reform Working Group, un gruppo di lavoro per le riforme della polizia keniota, rimarca come il ritrovamento di corpi sia avvenuto a pochi giorni dalla protesta, e poi in seguito, in questa protesta, numerosi contestatori sono stati uccisi o feriti, altri tanti arrestati indiscriminatamente, molti sono spariti in circostanze. E quindi, insomma, c'è il rischio che questi cadaveri che sono stati trovati possano essere dei manifestanti rapiti dalla polizia, e c'è una richiesta esplicita di un'apertura di indagine volta a investigare su ogni possibile coinvolgimento delle forze dell'ordine. Dopo tanti appelli, il presidente Ruto si è limitato a condividere una frase sul post su X dedicato a vari argomenti differenti, e ci ha inserito anche questa, la preoccupazione per questo che è successo. Nel paese il malcontento nei suoi confronti è ormai crescente, e le accuse rivolte all'autorità non fanno che aumentare il senso di sfiducia che aleggia fra i cittadini kenyoti e soprattutto il desiderio di rivolta.
Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my savior. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my savior. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my savior. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my savior. My name is Fena, flavor like paprika. Representing Kenya, the pride of Africa. So cool is it when I down in South Africa. Music so insane, there ain't no replica. Blacker the berry, sweeter the juice, and there's just so many now. Which one to choose? And I'm calling them my savior. Raise up your glasses and make a toast. Africa my savior. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my savior. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my savior. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my savior. Take a bite and savor. like an African sun out on the streets. Had enough of the guns. I wanna reach out to Africa's sons. Black are the berry of, sweet are the juice, and I, there's just so many now. Which one to choose? And I'm calling them my saves. Raise up your glasses and make a toast to Africa, my savior. Take a bite to savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa, my savior. Take a bite to savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa, my savior. Take a bite to savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa, my savior. Take a bite to savor my chocolate. And make a toast to Africa, my savior.
Desiderio di rivolta che sta contagiando anche il Uganda. Eh sì, perché a Kampala, capitale dell'Uganda, cresce la tensione, perché martedì era prevista una manifestazione contro la corruzione e una marcia verso il Parlamento, vietata dalla polizia, ma sostenuta dagli organizzatori che erano intenzionati a manifestare anche contro il divieto. E lo storico oppositore del presidente Museveni, Bobi Wine, che ha aderito alla manifestazione, ha detto che mentre gli ugandesi andranno al Parlamento a stare, dovrebbero essere consapevoli che il regime è pronto a versare il loro sangue per restare al potere, ma questo non deve spaventare nessuno. La polizia ha vietato questa manifestazione, citando il rischio di caos, gli affermando appunto che non tollereranno nessun comportamento ordinato, e sabato il presidente Museveni ha messo in guardia, discorso alla nazione, coloro che intendono manifestare, dicendo che stanno giocando con il fuoco e criticando alcuni elementi che hanno pianificato, secondo lui, manifestazioni illegali e rivolte. Secondo l'ONG Transparency International, l'Uganda è al 141esimo posto su 180 in termini di corruzione. E il movimento si è organizzato sui social network intorno a un hashtag Stop Corruption ed è organizzato al di fuori di qualsiasi quadro politico. I organizzatori si sono ispirati appunto alle proteste che da più di un mese stanno scuotendo il Kenya. Il 22 luglio i locali del partito di Bobi Wine, che è appunto il principale oppositore in Uganda, sono stati circondati da poliziotti pesantemente armati alla vigilia proprio della manifestazione contro la corruzione vietata dall'autorità. I locali della piattaforma di unità nazionale NUP a Kabul, alla periferia del capitale Kampala, sono stati assediati dalla polizia e dai soldati. Ce lo aspettavamo da questo regime di Bobi Wine, ma non rinunciamo a lottare per la libertà. Bobi Wine, il vero nome è Robert Kyagulani, è un musicista reggae. L'Uganda è governata con pugno di ferro dal 1986 da Museveni, Yoweri Museveni, e le autorità ugandesi hanno spesso represso il partito, la piattaforma di unità nazionale Bobi Wine, che aveva sfidato nel 2021 il presidente Museveni alle elezioni presidenziali. Durante queste elezioni, iniziate da brogli, si erano svolte delle manifestazioni contro l'ennesimo arresto di Bobi Wine, che sono state represse violentemente dalla polizia, con un bilancio quasi di più di 54 morti. Nel frattempo, il 23 luglio, piccoli gruppi di giovani hanno comunque sfidato il divieto di manifestare, nonostante i numerosi blocchi da parte della presidente Mossa, che era schierata in massa a Kampala, nonostante l'arresto di diverse figure del movimento, e quindi questa manifestazione è iniziata. Diverse centinaia di manifestanti, su appello di questo collettivo giovanile, stanno cercando di raggiungere il luogo per protestare contro la corruzione. Questa registrazione è stata fatta il 23 luglio sera, quindi abbiamo notizie di scontri, di decine di arresti, ma la situazione è in evoluzione. Ci sono stati numerosi arresti, 3 deputati del principale partito di opposizione sono stati messi in custodia cautelare, il partito di Bobi Wine ha dato, diciamo, il suo sostegno a questo movimento giovanile, e un portavoce della polizia ha dichiarato che il dispiegamento di forze che sta praticamente assediando Kampala è stato deciso per ragioni di sicurezza, perché c'erano informazioni molto credibili secondo cui una grande folla si sarebbe mobilitata per partecipare alla conferenza stampa prevista lunedì 22. La manifestazione di martedì 23 è stata avvisata dalla polizia e comunque confermata. I giovani manifestano perché sono stanchi delle azioni da Gandhi. In Uganda i servizi sono di scarsa qualità, gli ospedali non funzionano, le strade sono messe, il sistema educativo è al collasso e chiaramente tutto questo è dovuto anche al fatto che sono comunque costretti a pagare le tasse per i servizi. I tre parlamentari arrestati, insieme agli altri sette, accusati di vari reati e sono stati messi in custodia cautelare e andranno in tribunale giovedì prossimo. E in strada, appunto, comincia la repressione. Alcuni testimoni raccontano che erano circa le 10 del mattino, stavano camminando sulla Nkrumah Road, che è un'arteria di Kampala, per andare verso il Parlamento, quando la polizia militare li ha intercettati, una trentina, alcuni sono riusciti a scappare, una quindicina sono stati arrestati, caricati su un camion e portati chissà dove. E quindi insomma la repressione qui comincia anche qua a muoversi in un certo modo. Questa rabbia fra i giovani ugandesi è stata innescata appunto dalla proliferazione di casi di corruzione negli ultimi mesi che hanno coinvolto funzionari, il governo, anche la Presidente del Parlamento, Anita Monga, accusata di appropriazione indebita di denaro pubblico, che poi peraltro è stata soggetta a sanzioni americane, mentre in Uganda no. Museveni, il capo di Stato, appunto, ha detto chiaro e tondo che stanno giocando col fuoco, che ci sono degli elementi che lavorano per interessi stranieri. Naturalmente lui è al potere dal 1986, come ogni dittatore, quando ci sono delle opposizioni che si muovono, la colpa è sempre di elementi stranieri. La polizia aveva annunciato il divieto, paventando il rischio di caos secondo i servizi segreti. I manifestanti chiaramente hanno detto che non c'è il bisogno del permesso della polizia per organizzare una manifestazione pacifica perché è un diritto costituzionale e quindi sono scesi lo stesso in piazza, anche perché questo movimento contro la corruzione è organizzato al di fuori di qualsiasi quadro politico e chiaramente ispirato alle proteste dei giovani vicino a Kenya. La situazione della repressione è un po' paradossale in Uganda, perché per esempio un TikToker è stato condannato a 6 anni di carcere per diffusione di informazioni fuorvianti e dannose dopo che su TikTok aveva insultato il presidente Museveni e la sua famiglia. Secondo l'accusa, questo Edward Awebwa, che così si chiama il TikToker, avrebbe rilasciato commenti volgari contro il capo di Stato e suo figlio Muozi Kainerugaba, che recentemente è stato promosso a capo dell'esercito. L'ONG denunciano regolarmente attacchi ai diritti umani e alla libertà di espressione nel paese. Nel 2022 il famoso scrittore ugandese Kakwenza Ruki Rabashaja è fuggito in Germania denunciando di essere stato torturato durante la missione. E perché? Perché aveva insultato, tanto, aveva definito Museveni e Kainerugaba piccoli despoti. E Rukira Bashagia è stato arrestato nel 2020 dopo la pubblicazione del suo libro The Greedy Barbarian, che racconta la corruzione in uno stato fittizio, e per la pubblicazione di Banana Republic, in cui descriveva le torture subite durante il suo primo arresto. Ma non è l'unico scrittore intellettuale ugandese costretto all'esilio: l'attivista e scrittrice Stella Nyanzi, anch'essa andata in esilio in Germania nel 2022, è stata incarcerata nel 2019 per aver pubblicato una poesia critica nei confronti del presidente Yoweri Museveni.